Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli incontra il buon samaritano. Il buon samaritano è Rosario Tronnolone.
Perché proprio lei?
Non so dirle perché proprio io, ma so per certo che se non avessi assunto io quel ruolo, quel destino l'avrebbe compiuto qualcun altro.
Intende un altro samaritano come lei? Un altro personaggio della storia?
Immagino un altro samaritano. Ognuno di noi rappresentava ben altro che solo se stesso. Partecipavamo ad un appuntamento con la storia della salvezza, al quale nessuno di noi poteva sottrarsi.
Quindi lei da subito percepì il valore profetico di quella circostanza?
No, non volevo dire questo. Ero ignaro, assorto in quella strada desolata nei miei pensieri. Ma quando scorsi quell'uomo svenuto e svestito sul ciglio della via, fu forte, fisica, la sensazione che se fossi passato dall'altra parte o semplicemente oltre, avrei perduto ancora una volta, assieme all'appuntamento con quel fratello ferito, l'appuntamento con Dio.
Quell'uomo malmenato e derubato era dunque Dio?
Penso proprio di sì oggi. Ma quel giorno provai una sensazione di grande familiarità. Come dire, lo riconobbi immediatamente.
Dunque, non era uno sconosciuto, come riporta il Vangelo di Luca, l'uomo derubato, malmenato e svestito che lei soccorse, ma un suo conoscente, un suo amico, un parente. La storia allora assume tutt'altri connotati.
Affatto. Non l'avevo mai veduto prima di quel momento.
Non capisco allora.
Vidi in lui me stesso, mio figlio, il mio migliore amico. Vidi chiunque fosse caro al mio cuore, nel volto di quell'uomo privo di sensi riverso sul ciglio della via per Gerico. Le ripeto, era un appuntamento. Tutto era pronto, lì, per me, con me. Eravamo tutti noi figuranti impegnati a recitare una scena della quale, nostro malgrado, il copione era già scritto. Chiuso il sipario, passato quel momento irripetibile, nulla più sarebbe tornato come prima.
Dunque, anche quel sacerdote che ha veduto l'uomo in terra in quello stato proseguì senza curarsene. Anch'egli rientrava in quell'evento prodigioso, rappresentando un ruolo già scritto e fatale.
Credo proprio di sì. Avevamo tutti lo stesso appuntamento, anche il levita, che ciecamente accelerò il passo e andò oltre, fino a quando quella figura malagevole scomparve all'orizzonte. Gli stessi ladroni, ma anche l'oste, che come la mia giumenta paiono figure marginali, insignificanti. La polvere su quella via, quella luce di sbieco che costringeva basso lo sguardo, tutto rientrava nei piani eterni e perfetti assicurati in quell'incontro.
Thank you. meschini, carnefici, vittime, misericordiosi. È racchiuso il mondo in questa parabola.
Più del mondo, la sua anima.
Vogliamo tornare ora a quel momento, rimanere per un altro po' sul testo evangelico.
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 2 denari e li diede al locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione.
Ne ebbe compassione, cioè lo riconobbe. Ma anche, come lei sosteneva poc'anzi, riconobbe in quell'uomo se stesso, come anche una persona a lei cara. Ciò significa che ognuno di noi potrebbe un giorno trovarsi solo su una via desolata, braccato, derubato e malmenato dai briganti senza scrupoli.
È scritto: «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi».
Ieri come oggi, viviamo tutti nella perenne consapevolezza di poter prima o dopo essere sbranati.
Non sia così catastrofista. Soprattutto non si dimentichi che stiamo divagando su una parabola, un racconto allegorico.
Troppo tangibile la sua presenza per trattarsi di una metafora.
Infatti, io esisto, partecipo, sbaglio. Potrei rappresentare qualsiasi parabola che lui vi ha offerto. Lazzaro, il granello di senape, la vedova insistente, l'assassino, la giara vuota, la pecora smarrita.
La vite, il fattore infedele, il ricco stolto. Ha ragione, non ce n'è una di parabola nella quale non ci si possa riconoscere. Una metafora che non ci rappresenti, una scenografia descritta da Gesù nella quale almeno una volta nella vita ci potremmo intonare. Però la questione è sempre la stessa per me. Perché proprio lei, se poteva essere chiunque il buon samaritano, se l'è mai chiesto?
Ecco, io vi mando come agnelli, in mezzo ai lupi. Ero un irregolare, inesperto delle cose di Dio, samaritano per l'appunto, eretico, scismatico, disprezzato, odiato più di un pagano, l'ultimo per gli uomini, e proprio per questo il più auspicabile salvatore accanto all'umanità sofferente.
Il disertore per eccellenza si è tramutato in comandante.
E l'uomo di chiesa, esperto delle cose di Dio che va oltre, prosegue perché quell'uomo sofferente non rientra nei suoi doveri. È divenuto il più sciagurato miscredente. Si è mai chiesta perché? Fare interpretare proprio ad un uomo di Dio il ruolo del più inetto alla trascendenza.
Se fosse passato oltre un pagano, l'indignazione che avremmo provato sarebbe stata più tiepida.
La religione non è un culto vuoto, fine a se stesso, impermeabili all'uomo. La religione è misericordia. E chi più di un uomo di chiesa dovrebbe rispondere alla fiducia e al bisogno del prossimo?
Se nulla è lasciato al caso e persino un sasso identico a milioni di altri partecipa ad un destino glorioso, mi riferisco ad esempio alla pietra sulla quale inciampò San Paolo sulla via di Damasco. Se ogni filo lieve e trasparente aderisce al groviglio complesso e meraviglioso del nostro destino, cosa significò quella strada da Gerusalemme a Gerico? perché quella e non le altre è infinita.
Un uomo in cammino da Gerusalemme a Gerico, ma anche da Assisi a Milano, da Montecassino a Viterbo, da Santiago a Valencia, semplicemente da un luogo di culto verso il mondo in un altrove sconosciuto e insidioso. Ebbene, quell'uomo, nel corso di quel cammino, di quell'allontanamento, si espone alle attrazioni più insidiose, ai ladroni, appunto, che non sono altro che tutto ciò che è in grado di catturare quell'uomo, spaesarlo, renderlo indifeso, fino ad annientarlo spiritualmente.
Parliamo invece ora del Levita. Chi era costui? Perché mai compare protagonista anch'egli nella sua vicenda? Che ruolo svolge nella narrazione la sua imperturbabilità?
I Leviti erano ritenuti guardiani di Dio. Un esercito dei discendenti di Levi, gli unici che nel deserto non adorarono il vitello d'oro, ma crebbero e sostennero Mosè.
Gli stessi che durante l'esilio babilonese si tagliarono i pollici per non essere costretti a cantare il canto del Signore in cerimonie idolatre e in terra straniera.
Sì, proprio loro. Nei secoli assunsero il compito di vegliare i riti sacri e tutte le cerimonie a carattere religioso.
Come potremmo definirli oggi? A quale categoria apparterrebbero?
Servitori del potere, burocrati, quei troppi, per intenderci, che considerano l'uomo una fastidiosa pratica da sbrigare.
Una gremita categoria, dunque.
Purtroppo sì, a ben pensarci un numero incontabile. Li definireste oggi i concreti, coloro coi piedi ben saldi sul terreno. La razionalità pulsa nel loro cuore, la loro vita è scandita da scelte già fatte, preconfezionate da altri prima di loro. Mai un dubbio, un'incertezza. La coscienza non li tiene mai svegli durante la notte.
Ecco, abbiamo definito il ruolo e, come dire, lo scopo di tutti voi partecipanti a quel profetico episodio. Ora però rimangono altri particolari, come dire, gli oggetti di scena. Ad esempio, quei due denari che lei affidò al locandiere, ma anche l'olio e il vino che utilizzò per curare il suo sventurato sconosciuto. E poi la locanda, che poteva essere la sua casa o quella del suo assistito e che invece per qualche oscura ragione fu altro luogo.
Questa anamnesi che lei mi chiede è un viaggio a ritroso nella fede, dal concepimento dell'alleanza stretta tra Dio e Abramo al definirsi di un accordo costante e indissolubile, sottoscritta in eterno da Mosè sul Monte Sinai. Sembra un'eco remota, un mito perduto nella nebbia della storia, ineffabile come l'idea stessa di materia, l'ipotesi di uno scibile mai ancora lontanamente immaginato. In verità, è una pietra visibile e palpabile, poggiata nel presente, perché ogni progetto di Dio non ha tempo, è ora e sempre. Dio guarda e ricorda, ed è un ricordo potente, operativo, che penetra nella storia e alla fine condurrà il mondo alla salvezza. Così che qualsiasi sfumatura, gli oggetti di scena, così come lei li definisce, non sono altro che l'eco più o meno simbolica di una promessa d'amore fatta ad un manipolo di uomini che ancora non era nemmeno un popolo. Ovunque, in qualsiasi epoca e contesto, in una casa o in un ostello, in una strada isolata e insidiosa o in una piazza gremita di gente, quei simboli, quell'olio e vino, come quella vittima e il suo salvatore, non sono altro che l'immagine di un'umanità sperduta, in cammino per una via che pare sempre più allontanarla da Dio. Uomini sempre più vittime dei briganti, gente scaraventata in un mondo ostile e solitario dove nessuno guarda, aspetta, soccorre. In questo gioco di ruoli che sempre si ripete, c'è chi guarda, custodisce, ascolta, chi si ferma, sostiene, cura. È costui l'innamorato di Dio, il nostro innamorato. È per lui, è in lui, che in ogni luogo, in ogni epoca, si compie e rinnova la più bella festa nuziale alla quale uomo abbia mai partecipato. Datemi allora del vino e dell'olio, i più preziosi di cui disponete, per festeggiare questo incontro amoroso. E anche tu, ignaro invitato, cedi quel poco che hai, quei 2 denari dimenticati nella tasca, o 2000, qualche centesimo o una carezza, perché è Dio che ti chiede quel sacrificio. È Dio che ti ha reso samaritano, ladrone, ricco o povero. È Dio che ti ha invitato a quella cerimonia.
Dietro ogni parola, ma anche soprattutto in ogni parola di Gesù contenuta nei Vangeli, c'è dell'altro da svelare. Tutto appare chiaro, lineare. Sono storie nelle quali sono contenute tutte le nostre esistenze, crocevie delle scelte giuste o sbagliate che prima o dopo ognuno di noi dovrà attraversare. Eppure io sento in queste storie, allegorie, miti, similitudini e parabole, forte la presenza di un mistero. Perché questa oscurità dietro a tanta luce?
Ricorda il comandamento non rubare?
Certo che lo ricordo.
Quale ammonimento vi è contenuto?
Non appropriarsi di qualcosa che non ti appartiene.
Valutate le parole nello stesso modo col quale osservate le persone, fermandovi alle più ovvie stime, letterali, fisionomiche. Le parole contengono un aspetto psicologico spesso lontano da ciò che significano, come le persone, oltre a begli occhi, posseggono spesso anime meno accattivanti. Rubare dal punto di vista psicologico significa pensare che si possa far tutto, disporre di tutto, attribuire a se stessi ogni merito. Le parabole hanno un senso ordinario, pur contenendo verità straordinarie. La loro essenza e ragione sta nel rendere all'uomo significati superiori attraverso basse visioni, scrutare il cielo guardando a terra, giungere a Dio partendo dall'uomo. Ma anche e soprattutto non svelare, ma suggerire, non scrutare, ma intravedere.
Chi è lei? Chi è il buon samaritano?
Sono l'ultima persona in grado di rispondere a questa domanda. Dovrei attribuirmi altezze nelle quali i miei polmoni non riuscirebbero a respirare. Posso però citarle qualcuno che ha definito magistralmente la mia figura, Clemente Alessandrino. E chi è quel samaritano? se non lo stesso Salvatore? O chi fa maggiore misericordia a noi, quasi uccisi dalle potenze delle tenebre, con ferite, paure, desideri, furori, tristezze, frodi, piaceri? Di queste ferite solo Gesù è medico. Egli solo sradica i vizi dalle radici.
Prima di salutarci, volevo chiederle un'ultima cosa.
Mi dica.
Lei ha più rivisto quello sventurato che soccorse?
Chi? Chi dovrei aver rivisto?
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli ha incontrato il buon samaritano. Il buon samaritano era Rosario Tronnolone.